Siamo ritornati qui in diretta dalla Biennale della Tecnologia, sempre nel nostro spazio dedicato a Onde Quadre, qui nella sede centrale del Politecnico di Torino, Corso Duque degli Abruzzi 24, in compagnia di un ospite, di uno speaker. Siamo in compagnia del professor Mauro Giacca, professore di scienze cardiovascolari al King's College di Londra. Benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera, sono qua con molto piacere.
Grazie di aver accettato il nostro invito, noi siamo veramente onorati di averla qui con noi. Io, nell'attesa, lo dico a Virginia e a Lorenzo che sono qui con me, ho assistito al suo convegno che ha tenuto nell'Aula 3 con Luca De Biase. Si parlava appunto di genetica, di ingegneria genetica, e poi alla fine lei, diciamo, è stato un po' assalito da persone che volevano fare domande, volevano chiederle curiosità. Io le volevo chiedere, siccome lei si occupa anche di giornalismo, cerca di fare anche comunicazione, quanto è difficile comunicare dei concetti che sono complessi in maniera indescrivibile, in maniera semplice, perché poi tante volte si devono evitare i fraintendimenti, che è la cosa principale. Questo è il concetto, perché tante volte magari vengono a farle una domanda e la domanda presuppone una risposta complessa, però lei il concetto poi lo deve
Sì.
semplificare all'inverosimile, con persone che magari non hanno gli strumenti per poter.
Sì, non è un'attività semplicissima e soprattutto non è facilissimo semplificare senza banalizzare, perché il segreto è un po' quello, no? Cioè cercare di dire le cose difficili senza stravolgerne il contenuto, ma nel contempo rendendole in qualche maniera intellegibili, no? Io ho un po' una passione per la comunicazione. E tengo una rubrica dal 2011 ormai, ogni settimana sul quotidiano di Trieste, il piccolo, e poi mi sono spostato a Londra 4 anni fa e prima di quel momento organizzavo a Trieste un evento proprio di divulgazione scientifica, si chiamava Science and the City, per mimare Sex and the City. E che era proprio dedicato a spiegare alle persone laiche, diciamo, i grandi temi della ricerca biomedica in particolare.
La parte pop, tra l'altro, questa è una cosa che mi ha subito divertito durante il convegno, quando lei ha detto: è possibile sequenziare il gene di una persona e poi pubblicarlo su un canale social per trovare le
Sì,
affinità?
sì.
Cioè, sembra come un Tinder col
Sì,
DNA,
no,
quasi.
ma è esattamente
The
così.
Ultimate Tinder.
Esatto. Esattamente così, e ci sono negli Stati Uniti diverse decine di aziende che si chiamano DTC, Direct to Consumer, e cioè in pratica sono delle aziende in cui uno manda un po' di saliva e paga con la carta di credito una cifra che non è altissima, molto spesso meno di un centinaio di dollari, e si ritrova l'analisi di variazioni genetiche, e quindi l'accesso, una password di accesso in cui ci sono tutto il suo assetto genetico. Non è un sequenziamento completo, di solito sono delle analisi puntuali, ma sono molte, molte migliaia di variazioni genetiche dell'individuo. E poi lo scopo iniziale di questa azienda era cercare di dare anche un'informazione sulla predisposizione alle malattie, eccetera. Poi hanno ricevuto dei forti warning dalla Food and Administration, e quindi adesso gli scopi sono sostanzialmente di cercare la propria genealogia e di avere delle informazioni così di medicina semplice, no? L'intolleranza al lattosio, piuttosto che di generica predisposizione dei tratti comportamentali, se uno è timido, introverso, è alto, basso. Cioè. E poi ovviamente le persone si ritrovano con queste informazioni, non sanno bene come utilizzarle, e quindi ci sono dei network, dei social, proprio dedicati a questi. Uno le mette nel social e poi l'algoritmo dice: ah, ma guarda che i tuoi geni sono simili a quelli della persona che sta nel Nebraska. E allora uno scrive alla persona del Nebraska e dice: sì, ma anch'io avevo uno zio che veniva da Düsseldorf 3 generazioni fa, e quindi si creano nuove amicizie. Ma la cosa affascinante di questo è che c'è una nuova branca della medicina forense che è basata su questo, e ci sono dei killer che sono stati trovati proprio grazie a questo tipo di informazioni. C'è un caso molto molto noto in California, e in cui c'era stato un killer che aveva imperversato uccidendo diverse persone, stuprandone molte donne e rubando nelle case. E poi il caso era andato cold, cioè praticamente era rimasto per 20 anni senza che fosse stato, cioè, fosse stata nessuna soluzione. Però questa persona aveva lasciato delle tracce di liquidi biologici in alcuni assassini, che erano rimaste in archivio. E allora un'investigatrice che proveniva dalla genetica ha cominciato a cercare in queste banche, in questi social di variazioni genetiche, similitudini con queste tracce, finché è arrivata a dei potenziali parenti di questa persona, e quindi ricostruendo poi gli spostamenti, gli investigatori sono arrivati a questa persona dopo 20 anni che lui aveva smesso questa attività criminale, sì. Mentre stava cuocendo un pollo nel forno, così raccontano le cronache, hanno fatto irruzione in casa, l'hanno arrestato, hanno fatto un esame del DNA reale e hanno trovato che effettivamente corrispondeva al 100% alle tracce, poi lui ha confessato.
Incredibile, quindi Lorenzo, capito, puoi trovare o l'amore o l'assassino, quindi su questi social...
O del pollo.
O del pollo. Sì, poi dipende da quello che interessa.
Il che ha scatenato anche un dibattito interessante, perché non l'avrebbero mai trovato se alcuni dei suoi parenti non avessero postato la loro informazione genetica su questi social. Quindi
l'ha condannato la sua genetica e anche i suoi parenti, in qualche modo.
Parenti serpenti qua è un po' più...
Parenti serpenti è perfetto, sì.
Calzante. E, quindi abbiamo letto, insomma, dalla biografia che lei si occupa anche di una branca della genetica che lavora sulla modifica del DNA, comunque sull'intervenire... sulla sequenza del DNA, e volevo chiederle, visto che è un tema di dibattito, come si definiscono, cioè a livello anche accademico, quando si può definire che la comunità scientifica traccia una linea? Come accadono questi processi solitamente?
È molto difficile, ed è ancora più difficile, cioè molto difficile capire l'algoritmo con cui tracciare una linea, ed è quasi impossibile che questo algoritmo venga tracciato dalla comunità scientifica. L'istinto del ricercatore è quello di scoprire, deve essere poi il legislatore che in qualche maniera dice qual è la linea di applicazione. Cioè, secondo me non si può neanche mettere un limite alla ricerca, sarebbe sbagliato mettere un limite alla ricerca, si può mettere un limite all'applicazione. E allora però questo limite non è il ricercatore da solo che deve deciderlo, ma è la società e nel suo complesso che deve riflettere. Uno dei problemi è che molto spesso la società è molto poco informata. Non citiamo gli esempi dei politici italiani, per esempio, quando devono prendere scelte importanti, no? E quanto poco informati siano, e quanto anche seguono logiche poi di consenso popolare, basandosi su percezioni del pubblico vasto, che di nuovo a loro volta non sono poco informate, quindi sì, passare attraverso la comunicazione è fondamentale.
Abbiamo parlato diverse volte del problema della disinformazione, che a volte è proprio un freno intanto alle nuove tecnologie, ma anche in generale ad alcuni ambiti di ricerca, come potrebbero essere appunto per esempio la modifica sul DNA. In alcune circostanze sicuramente potrebbe essere molto utile e salvare addirittura probabilmente delle vite, però con la disinformazione che c'è, che circola, è molto più probabile che queste dinamiche vengano bloccate e respinte.
Tema centrale infatti del dibattito che abbiamo svolto in aula 3 era proprio questo, cioè il professore diceva: se queste discussioni, invece di portarle anche sull'eticità, invece di portarle nelle piazze dove magari assecondiamo delle pulsioni delle paure che magari non sono giustificate, ma non per il fatto che non riescano magari a capire i rischi, ma perché è difficile tante volte spiegare alcuni concetti al di fuori dei contesti universitari, ed è un tema centrale anche questo. Anche l'idea, per esempio, a me è piaciuta tantissimo, che l'ha portato, del fatto che la natura tante volte viene vista come preservare la natura, dobbiamo fare delle cose naturali, tutto quello che facciamo, il concetto di contro natura, ma in realtà la natura, noi continuamente ci difendiamo la natura. A me è piaciuto quando lei ha detto che noi ci vestiamo per difenderci, certo, dalla natura, la medicina è contro natura, che questa è una cosa incredibile.
I miei genitori dicono sempre che il cianuro è una sostanza naturale.
Quindi il concetto è quello.
Certo, la medicina è per definizione anti-evolutiva, perché cerca di mantenere in vita persone che la natura invece vorrebbe uccidere.
E quindi cioè, questo concetto a me ha stupito particolarmente, infatti anche qualcuno nell'aula, ecco, io riporto un po' quello che è successo,
si è destabilizzato
un po', ha iniziato a dire sì, però in realtà sono appunto concetti sul quale è giusto discutere, ma nelle sedi adeguate, e questo è l'importante. Un'altra domanda a proposito di gioventù, di essere giovani, di mantenere la gioventù. Durante la vita, che è nata durante il dibattito, cioè come l'intelligenza artificiale che studia magari appunto in questi ultimi anni sull'ingegneria genetica può aiutarci per prolungare insomma la vita media dell'essere umano, perché quando si è parlato della possibilità di allungare la vita dell'essere umano, ora abbiamo, lei diceva 120 anni di vita, se si pensa di allungarla a 200, si vociferava dietro di me, sì, ma come ci arrivi a questi 200? E proprio questo è il concetto, cioè va bene cioè, pensare di allungare la vita, ma in che modo ci si arriva a questa età così
avanti? Sì, questo va da sé, quello di a cui si ambisce non è il life span, ma il health span, cioè l'allungamento della vita in salute. Ma le due cose vanno molto, molto, molto di pari passo, no? Perché la vita, la morte, insomma, quindi la fine della vita in qualche maniera è legata all'incapacità di organi chiave del nostro organismo di funzionare, di rinnovarsi. Per esempio il cuore e il cervello sono due organi che non si rinnovano, cioè nasciamo con un certo numero di cellule nel cervello e nel cuore e queste non si riformano più. E se invece troviamo la maniera di rinnovare queste cellule, allora gli organi stanno meglio e quindi ci permettono di vivere più a lungo, quindi i due concetti sono molto, molto legati.
Anche pensare di arrivare, che ne so, a 150 anni con un corpo da quindicenne, da ventenne, da venticinquenne, però col cervello che magari non è riuscito a rimanere giovane.
Quello è il problema, che bisogna trovare degli interventi, probabilmente interventi genetici di qualche tipo, che consentano non soltanto a organi, diciamo, periferici di star meglio, cuore, fegato, reni in particolare, ma che consentano anche al cervello di, se non di rigenerarsi, almeno di mantenersi a lungo, perché il rischio di creare una società di dementi che vivono a lungo è reale. Non dimentichiamoci che già questo accade, perché la nostra aspettativa di vita in Italia, per esempio, in Europa, diciamo, in Italia siamo fra i primi, insomma, diciamo in Europa, è di circa 85 anni per le donne, circa 82-83 per gli uomini. Ma le statistiche ci dicono che sempre in Europa, dopo gli 80 anni, quindi meno delle aspettative di vita, una persona su tre ha una demenza, adesso. E quindi quello è il problema: se noi aumentiamo di più, questo 30% rischia di diventare più elevato, se non troviamo qualcosa per il cervello. La forma principale di demenza è il morbo di Alzheimer e noi non abbiamo nessuna terapia per il morbo di Alzheimer, quindi c'è un problema grosso.
È carino come tutti questi temi pop che poi appunto smuovono anche i social, alla fine quando vanno incontro alla scienza per vedere lo stato dell'arte, nascono proprio delle criticità importanti. Lorenzo prima mi diceva no, basta, troppa vita, no?
Sì, no, troppa vita, perché poi secondo me è tutta una scusa per farci andare in pensione più tardi. Io per me sono abbastanza, non credo a nessun complotto, questo assolutamente, su viviamo sino a 120 anni, no, perché mi fanno lavorare sino a 80. Io ci metto la mano sul fuoco.
Grazie professore per essere stato
voi,
nostro ospite.
Grazie all'ospitalità e complimenti.
E grazie ancora, noi ci risentiamo tra pochissimo.